Il rimando alla concretezza fenomenologica lo ritrovate nell'avant-propos di Dieu qui vient à l'idée. E esse indicano con chiarezza il senso dell'intero percorso levinassiano. A livello filosofico, il discorso su Dio si risolve in salvaguardia del senso della trascendenza. Tante volte gli studenti confondono trascendentale con trascendente e dunque trascendentalità con trascendenza. Questo è un errore assolutamente da non fare, soprattutto per voi a livello magistrale. Ricorderete che cosa sono i trascendentali nella scolastica medievale, che incisivamente sottolineano l'unità dell'ente, quindi di ciò che è, relato dunque alla possibilità di essere uno, e se sente uno, sente vero, vero per sé, e dunque anche buono per sé. E a questi trascendentali, quindi a questi caratteri relati all'ontologico, sarà giunto il pulcrum. È interessantissima la rete di interconnessione tra il fatto di essere, quindi di ens, di unum, di bonum, di verum e di pulcrum. Ogni volta che perdiamo l'interconnessione, smarriamo questa pienezza di vita, questo fiorire di ciò che è originariamente, costitutivamente bello, vivo, reale, unificato a sé. Ma questo è il piano dei trascendentali. Nella modernità Kant userà il termine trascendentale in riferimento alla percezione proprio dell'ego cogito, dunque di questa capacità di riferire a sé il percepito. Vedete come allora dobbiamo stare estremamente attenti quando invece usiamo la parola trascendere nella sua forza verbale, questo andare oltre il qui ora, quindi il piano dell'immanenza, per scoprire la dimensione di continuo passaggio ad altro. Un passaggio che tutto può precedere e a tutto può conseguire e che non coincide mai con l'orizzontalità dell'immediato. Dunque, certamente, la categoria della trascendenza, la terminologia della trascendenza è adatta a dire di Dio. E dunque, a livello filosofico, il discorso su Dio, dice Levinas, si risolve nel salvaguardare, quindi concerne la possibilità di dare senso alla trascendenza. In questo contesto la significazione del senso deve porsi al di là dei piani del sapere, al di là dell'ontologia. La trascendenza, bellissima parola filosofica. Possiamo attribuirne la scoperta al Socrate di Platone, no? La navigazione ultima, quella che squarcia il cielo, quella che squarcia la dimensione del sensibile. Un sensibile che è già in sé più che soltanto sé. Ora, la trascendenza è l'assoluto, che si rifiuta all'immanenza del discorso, anche a quello della differenza ontologica. Questa trascendenza che o è un'eccedenza o è capita come eccedenza, neanche è, quindi eccedenza anche del discorso, non solo degli enti, non solo della dimensione vivente o gnosiologica, ma sempre il dire, il pensare, l'intelligibilità della trascendenza riguarda la dimensione eccedente. Ed eccedenza significa surplus di senso, dunque non tematizzabile, non riducibile, non oggettivabile, non rientrabile, non integrabile ai paradigmi del sapere. Incomprensibilità, irriducibilità al possesso del conoscere, o ancor meglio, all'intendimento del sapere come una presa. Vi è un bel libro di Hadou sul concetto di natura. La natura, alla natura ci si può riferire in maniera teoretica, meditativa, quindi rispettosa del naturale, oppure in una maniera di rapina. La tecnica fa questo anche con le migliori intenzioni, ma anche coi disagi che sappiamo ciò abbia comportato. Ma già Eraclito ci spiegava che la natura ama nascondersi, e ama nascondersi in molteplici modi. Quindi questa physis che sempre è criptica somiglia a questa trascendenza sfuggente, che eccede sempre, è sempre in una dimensione di ulteriorità, è irriducibile perché è inesauribile. Per questo non la comprendiamo, non la afferriamo mai tutta. È il mistero che affascina non perché semplicemente si neghi, ma perché più si svela, più si palesa, più ci richiama a sé. Questo è l'interessante della dimensione religiosa. Dunque, questa irriducibilità al possesso del conoscere, vediamo bene, ha un senso ed è detto in un senso radicalmente diverso da quello della teologia negativa. La teologia negativa dice negando ciò che ancora Dio non è. Levinas ha dedicato densissime pagine a questa questione, a cominciare da totalità infinito, alla traccia dell'altro, enigma e fenomeno, Dio e la filosofia, altrimenti che essere, note sul senso, fino appunto all'opera che noi stiamo studiando da vicino, di Dio che viene all'idea, di Dio che viene all'idea, poi ancora dall'uno all'altro, trascendenza e intelligibilità. Ora, sono molteplici le questioni che egli pone, che Levinas pone alla nozione usuali della filosofia. Noi dedichiamoci almeno a due nuclei. Uno riguarda l'ordine del sapere, l'altra lo scompiglio provocato dal risveglio alla trascendenza. Primo punto, l'ordine del sapere. L'ordine del sapere ha un proprio modello nella fenomenologia e nell'ontologia, due quadri che si compongono in un'unità nella nozione di manifestazione dell'essere. Una manifestazione che nella conoscenza si produce. Conoscere è rappresentare, è aver presente, è donazione di senso. E in ultima istanza, dunque, conoscere è adeguazione, e dunque verità. Ricorderete la famosa definizione tommasiana della verità come adeguatio intellectus et rei. Levinas invece scrive così. Nella verità il pensiero esce da se stesso verso l'essere, senza tuttavia cessare di restare presso di sé e uguale a se stesso, senza perdere la propria misura, senza oltrepassarla. Esso si soddisfa nell'essere che, di primo acchito, distingue da sé. Quindi pensiero che si soddisfa nell'adeguazione. Adeguazione che non significa assurda congruenza geometrica tra due ordini incomparabili. Significa invece convenienza, compimento, soddisfazione. Il sapere, dove il pensiero si mostra, è un pensiero a sazietà, sempre alla propria portata. Un pensiero colmo di sé. Ma questo pensiero che pensa sempre secondo la propria misura è sempre un pensiero della presenza, della rappresentazione del presente, della sincronia, o se volete della sincronizzazione, cioè sempre un pensiero della immanenza. In questo Levinas, e su questo Levinas è radicalmente critico. Critico dunque verso questo modello di sapere, e la sua critica comporta il rifiuto e il capovolgimento del sapere stesso come referente ultimo di senso, come unico luogo in cui il senso possa dirsi, La filosofia occidentale per Levinas coincide con quel disoccultamento dell'altro, in cui, manifestandosi come essere, l'altro avrebbe già perso la sua alterità. Dalla sua infanzia la filosofia è colpita, dal suo inizio la filosofia è colpita da orrore per l'altro, che rimane altro. Colpita, dice Levinas, da una insuperabile allergia. Allergia per l'altro, che teme. Sacro concepito come tremendum. Fascinoso, sì, ma tremendum, qualcosa da placare coi culti, coi riti, coi voti, perché il divino atterrisce. Per questo la filosofia occidentale è una filosofia dell'essere, la comprensione dell'essere è la sua ultima parola, è la struttura fondamentale dell'uomo. Dunque filosofia dell'immanenza, dell'autonomia, insomma ateismo. Immanenza, autonomia, ateismo. Un soggetto che si pone da sé e basta a sé. Il Dio dei filosofi, da Aristotele a Leibniz, ma passando anche attraverso il Dio degli scolastici, è, secondo Levinas, un Dio adeguato alla ragione. Anche Dio, in quanto verità somma, in quanto essere sommo, capace di adeguarsi all'intelletto. Un Dio oggetto di comprensione, dunque, quello della filosofia occidentale, incapace di turbare la autonomia di coscienza che ritrova da sola la sua strada attraverso tutte le sue avventure, che ritorna a casa come Ulisse. Ricordate, vi avevo già parlato di questo antieroe per Levinas, che Ulisse torna sempre, dopo tutte le sue peregrinazioni, torna sempre alla sua isola natale. È questo che vuol fare Ulisse. Ulisse non voleva andare per mare, Ulisse è per mare mentre torna a casa. Nella filosofia che ci è trasmessa, non solo il pensiero teoretico, ma anche ogni movimento spontaneo della coscienza viene ricondotto a questo ritorno a sé, un ritorno al medesimo, non un'avventura verso l'alterità tremenda e fascinosa perché davvero altra, radicalmente altra. Il discorso levinassiano, che sembra a prima vista approdare a una totale sfiducia nella ragione, questa ragione che abbiamo sentito orora criticare la riduzione del tutto a sé, e dunque la trascendenza tirata giù nell'immanenza, l'eterogonomia, la passività del soggetto all'autonomia della coscienza, l'ateismo come parola ultima, riducente. In realtà non c'è in Levinas sfiducia nella ragione. In realtà, come si diceva, egli è teso a recuperare o a trovare nuove dimensioni di senso, diverse da quelle della rappresentazione, la Darstellung ancora hegeliana e anche husserliana, in cui la trascendenza possa invece dirsi in tutta la sua alterità, in tutta la sua assolutezza. Insomma, far essere la trascendenza ciò che propriamente dice di essere, non essere essere, suprema alterità, irriducibilità a me, al discorso, alla coscienza. Possiamo forse dire che Levinas propone orizzonti di discorso al di fuori del senso che viene tematizzato nel sapere. Il discorso, si chiede, può significare altrimenti che significando un tema? Possiamo dire senza tematizzare, senza rappresentare. In qualche modo Levinas qui sta dando voce in maniera contemporanea a quella che è sempre stata l'istanza dell'ebraismo: non pronunciare il nome di Dio, non rappresentarlo, non raffigurarlo, proprio perché egli, con la E maiuscola, non può essere ridotto ad alcun nome, non può essere preso dentro alcuna raffigurazione. Chiedersi dunque se il discorso, cioè il nostro dire, possa significare senza tematizzare, ecco, rispondere a tale domanda significa rispondere alla possibilità della significazione della trascendenza e con ciò della significazione di Dio, Questa risposta può darsi soltanto in un al di là della intenzionalità. La significanza del pensiero è soltanto tematizzazione. Quindi se restiamo nel solco del pensiero oggettivante, noi siamo sempre legati alla rappresentazione. Il pensiero è di primo acchito teso verso l'adeguazione della verità, verso la presa del dato. Il pensiero sarebbe sensato soltanto davanti alla presenza pura, presenza compiuta, e che quindi non passa nell'eterno delle idealità. Ogni alterità sarebbe soltanto qualitativa, diversità che si lascia riunire nei generi, nelle forme, che possono apparire nel medesimo, attraverso il medesimo, nel tempo. Ecco, l'umano, il nostro essere come umani, ci suggerisce questi interrogativi. È questo il nostro discorso? È questo il nostro pensare? È solo questo?